clima generale di quest'anno, da gennaio a maggio 2016, è il tema della misericordia. Non poteva che essere questo, visto che siamo nell'anno giubilare della misericordia. Ma poiché sarà facile sentire dare spiegazioni strane di misericordia, come di perdonismo, tanto Dio le maniche larghe, eccetera, sarà bene che noi con molta serietà, ecco, leggiamo le parabole della misericordia, cioè i testi evangelici in cui appare la misericordia, per capire in cosa consiste. Ben sapendo che la misericordia è la qualità tipica di Dio, dovrei dire esclusiva di Dio, perché è ciò che lo definisce. Però siccome mi fu detto siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, non è esclusivamente sua, è stata data anche a me come oggetto di imitazione. Ma ben sapendo che la misericordia per eccellenza è Lui. Io guarderò come ha fatto Lui per poi in qualche modo assumere i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti. Trovate su questo figlietto, che poi diffonderete anche ai vostri amici, l'elenco dei vari ritiri, la data e il tema. Sono sempre io che quest'anno li predico. E cominciamo con il primo ritiro, che parla dello sguardo misericordioso che Gesù rivolge a Pietro dopo il terzo rinnegamento. Mi interessa far capire come Pietro, in quanto discepolo per antonomasia, il discepolo punto di riferimento anche per gli altri discepoli, ecco, Pietro il discepolo è credente, ha una fede, anch'io ho una fede, ma che tu hai una fede, ma una fede che conosce i suoi alti e bassi, e anch'io riconosco onestamente che anche la mia fede ha dei grossi alti e bassi, non è sempre convinta, non è sempre fervorosa, non è sempre perseverante nei suoi alti e bassi. E anche quando la mia fede dovesse toccare il punto più basso, quel punto basso che è tipico di chi rinnega il Maestro, è il caso di Pietro, anche allora per me, che sono figlio di Dio, è data una speranza. Non vengo eliminato, perché ormai ho raggiunto il punto più basso, ma Dio ha così fiducia in me, più di quella che io ho in me stesso, che Lui mi recupera. Non facendo spallucce, ma sì, una sciocchezza, ti perdono tutto, ma dicendo io ho fiducia in te. A me interessa sapere che c'è qualcuno che ha fiducia in me anche quando io ho perso ogni fiducia in me e negli altri. Perché io, con fiducia o senza fiducia, devo arrivare alla fine del mio cammino, fino alla morte. Se ci arrivo con fiducia, beh, vivo bene. A me interessa uno che mi dia fiducia, che dunque mi dia la garanzia di vivere bene. Visto che se non mi suicido devo arrivare là, voglio arrivarci con fiducia, con speranza, non da disperato. Ecco perché è importante il tema della misericordia, ed è importante capirlo bene, non come perdonismo, ma come avere fiducia in qualcuno e dare fiducia. Facendogli capire che se grande fu il suo peccato, più grande ancora è la misericordia del Padre. Il peccato. peccato sarà grande, il rinnegamento sarà umiliante, ma più grande e più esaltante è la sua misericordia. Questo è ciò che vorremmo gustare quest'anno, da vari punti di vista. Ecco, oggi gustiamo quel fatto del rinnegamento di Pietro. Leggiamo il testo. Dal Vangelo secondo Luca, siamo al capitolo 22, dal versetto 31 al 62. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose Pietro: io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, e anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: ma anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: oh donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: ma anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: oh uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questi era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Non dirò tutto quello che ho scritto sugli appunti, perché il discorso è molto lungo, esigerebbe 2 o 3 meditazioni. Dico le cose essenziali, poi lo scritto vi aiuterà a continuare per conto vostro approfondendo la riflessione. Beh, questo fatto avviene alla fine della vita di Gesù e alla fine del percorso formativo di Pietro. Hanno già vissuto insieme 3 anni, questo è ciò che avviene e si raccoglie dopo 3 anni di convivenza formativa. Siamo agli sgoccioli come vita per Gesù e agli sgoccioli come esperienza di discepolanza, di sequela per Pietro. Mi rinnegherai 3 volte. Questo verbo rinnegare non ricorre molto spesso, però ricorre in 2 casi ben precisi. E casi molto seri. Dunque è un verbo poco usato, ma un verbo di estrema serietà. Se mi vuoi seguire, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Tu, Simone, mi rinnegherai 3 volte. Ecco i 2 casi in cui appare il verbo rinnegare. Rinnegare è l'opposto che adorare. Si adora per riconoscere uno come Dio, come Signore. Si rinnega quando non si intende riconoscere questo tale come Signore e come Dio. Si adora il vero Dio, si rinnega il falso Dio, perché è falso. Vuoi essere mio discepolo? Rinnega te stesso, cioè non considerarti tu Dio, non metterti al primo posto, vieni dopo di me, prendi la tua croce e mi segui. Anche a Pietro fu detto di rinnegare se stesso per seguirlo. Infatti Pietro è un discepolo, è un apostolo, è uno che ha seguito Gesù. E dunque Pietro fu addestrato perché imparasse a non ritenersi Dio, a non mettersi al primo posto. Adesso noi ci accorgiamo che se io non rinnego me stesso, rischio di rinnegare Cristo. Un qualcuno va rinnegato. O rinnego me stesso perché non considero me stesso Dio, e dunque mi metto io a primo posto, oppure rinnego Cristo, non metto Lui a primo posto, non considero Lui il Signore, e dunque voglio essere io autosufficiente. Dunque è un verbo molto pesante, perché indica una scelta radicale. Chi è il Signore? Sei tu? Ora adora te stesso. Oppure sono io? Allora rinnega te stesso e scegli me come Signore. La nostra vita è un continuo scegliere chi è il Signore, chi deve condurre il cammino, chi deve precedere. So io cosa faccio? Faccio io le mie scelte. Oppure chiedi: Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, fammi capire che scelta compiere. Signore, indicami la strada. Tu sei il Signore. Io ti vengo dietro. Quante volte nella vita, nei momenti seri della vita, che accadono, non tutti i giorni, però accadono spesso, noi siamo chiamati a fare una scelta. Chi di noi due è il Signore? Di chi fidarci? Avere fede in Lui o avere fede in me? Chi fa per sé, fa per te. Quante volte noi siamo convinti di questo principio e lo seguiamo. Ecco, dobbiamo scegliere nella vita se rinnegare noi stessi oppure rinnegare e mettere da parte Dio. Scegliere chi di noi due deve condurre il percorso. Deve mettere le mani sul volante per guidare la macchina della vita. Attenti che non è facile stare in macchina e cedere il volante a Dio, perché non sai mai che strade prenderà. Perché tu sai che se tu gli dai un dito, si prende un braccio. Perché se lo scegli come Signore, Lui è il Signore. E se lo riconosci Dio, non è uno che ha fatto la terza elementare con le scuole di ripetizione, è Dio, Lui conosce la vita. Infatti l'unico che esige la fede è Dio. Io ho fede in Lui, non in esseri umani, perché la fede vuol dire consegnarsi. Questo come premessa. Passiamo al dialogo tra Gesù e Pietro. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, confermi i tuoi fratelli. Quando vengono scritti i Vangeli, negli anni 50, 60, 70 dopo Cristo, Pietro è già un apostolo di riferimento importante, è già il Papa, cioè l'apostolo per eccellenza, a cui rivolgersi, con cui confrontarsi. Eppure pensate, tutti e quattro gli evangelisti raccontano questa preghiera che Gesù ha fatto per Simon Pietro. Questa preghiera dice sì che lui confermerà i fratelli, Pietro, ma dice anche che confermerà i fratelli dopo che Pietro, una volta peccato, si sarà convertito. Dunque parla della caduta, del fallimento di Pietro nella sua conversione, e una volta convertito farà il Papa, confermerà i fratelli della fede. Dunque c'è una predizione del ruolo di Pietro, confermerà i fratelli della fede, e c'è la predizione del fallimento di Pietro. Fallimento serio, per il quale Gesù ha pregato. Non perché non cadesse, ma perché una volta caduto potesse rialzarsi. Gesù non ci risparmia le tentazioni e le prove. Gesù ci dà la forza per superare la tentazione e per rialzarci dopo la caduta. Perché la tentazione appartiene alla vita, e se vivi la vita subisci anche i suoi scossoni. E la caduta appartiene a te e alla tua scelta, che non posso impedire. Però in quanto ti voglio bene, sono tuo padre, ti do la forza per superare gli scossoni della vita, tentazioni, o del male, tentazioni, e perché tu possa rialzarti, cioè perché possa vivere la vita in tutte le situazioni. Notate che tutti e quattro gli evangelisti raccontano questo fatto. Dunque è un fatto importante. Dunque Pietro conferma nella fede i fratelli, non perché lui ha più fede degli altri, è più impeccabile degli altri, è più affidabile degli altri, ma perché lui ha fatto esperienza di essere guarito dopo una mortale malattia. Ha fatto esperienza, fuori metafora, di essersi rialzato, grazie a Dio, dopo un tonfo micidiale, dopo un terzo rinnegamento. Lui è stato perdonato e si è lasciato perdonare. Lui ha gustato la misericordia come un atto di fiducia, nonostante tutto. In quanto ha fatto quell'esperienza, lui più degli altri è in grado di confermare, rendere ferma, forte la fede dei discepoli. Una volta convertito, confermerai i tuoi fratelli. E qui per fratelli non si intende qualunque altra persona che vive con lui, ma i responsabili della comunità, i confratelli. Diremo noi oggi i vescovi, che sono non soltanto fratelli nella fede battesimale, ma anche responsabili, in quanto vescovi, di altre comunità. Tu Pietro, responsabile della fede del collegio apostolico, hai fallito, ma sei stato rialzato. Tu sei più in grado, tra noi, di confermare anche noi, ministri di comunità, in questa fede. come mai Gesù prega per Pietro? Ho pregato per te. Perché Satana sta per vagliarmi, sta per tentarmi. Perché tu una volta caduto ti converta e confermi. Perché Pietro, perché Gesù ha pregato per Pietro? Non era Pietro il più grande? Era il più presuntuoso.
In buona fede, eh?
In buonissima fede. Ma presuntuoso. Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Ci penso io, Pietro, Simon Pietro, a salvare te, Gesù di Nazaret. Faccio io il salvatore. Manda me in prima fila. Ci penso io ad aprirti il barco. Sta adorando se stesso, come se fosse lui il Signore e Dio. E sta ponendo al secondo posto Gesù. Ti penso io a salvare te, poveretto. Lascia fare a me. E questa per un uomo, per qualunque uomo, è una presunzione, perché non corrisponde al vero. E Gesù, in modo bonario, ma anche molto esplicito, senza peli sulla lingua, gli aveva già risposto, gli rispose: Pietro, lo chiama per nome, io dico a te, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscere. Lascio a voi ogni altro commento a questa frase, che appunto metto sui fogli. Però capite, ecco, la forza di questo dialogo tra Pietro, che in buona fede di fatto è presuntuoso, pensa che lui possa fare chissà chi, in buona fede, e la verità che Gesù gli sta per dire: tu salvare me. Fra pochissime ore tu avrai negato di conoscere, altro che salvare, neanche avrai il coraggio di conoscere chi sono io per te. Negherai di avermi conosciuto. Quello lì non lo conosco. Chi è quello lì? Che c'entro io con lui? E tu vorresti essere il mio Dio, il mio Salvatore. Noi siamo chiamati, no, a testimoniare Gesù con la vita, in quanto cristiani, in questo mondo senza religione. Quindi sarà molto facile che noi, benché intenzionati a essere testimoni credibili, in molte circostanze, vista la malparata, noi ci dissociamo da Gesù, non ne parliamo. Fingiamo di non conoscerlo. Ma non sei tu il testimone dell'azione cattolica, del gruppo dei carismatici, tu? Ormai qui in ufficio non parli. Non sei mica quella. Non entriamo in questi discorsi. Quante volte capita? Il triplice rinnegamento. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: donna, non lo conosco. Poco dopo un altro vide e disse: ma anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questo era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. In quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Lo seguiva da lontano. Lo seguiva. Era ancora un discepolo. Era ancora uno dei chiamati che appunto avevano seguito e tuttora seguivano Gesù. Era ancora un discepolo. Ma lo seguiva da lontano. Non c'è più un legame affettivo tra Pietro e Gesù. Non c'è più una comunanza di vedute. Pietro non sente più Gesù come il suo maestro di cui fidarsi. C'è un qualcosa in Gesù, nel suo modo di parlare, in ciò che gli sta accadendo, che delude Pietro, che contrasta con i progetti di Pietro. Pietro aveva già detto, quando Gesù aveva confidato che sarebbe stato catturato, messo a morte, eccetera, Pietro ha detto: ma non sia mai, ma non può un Messia fare questa fine, interverrò io. Vattene via. Va lontano, Satana. Tu, Pietro, ragioni come il mondo. Tu mi sei di scandalo. C'era già una diversa posizione ideologica, diciamo così, un diverso modo di pensare, di sentire tra Pietro e Gesù. Non parlavano più la stessa lingua, non si intendevano più, erano su due piani diversi. Pietro già da tempo ha smesso di sentire le cose come Gesù, di parlare, di pensare come Gesù. È una sequela da lontano, cioè disamorata, demotivata, che procede per inerzia, non per convinzione, non per fede, convinzione rinnovata, così, sai, superponico. Che motivo c'è che io lascia la mia religione? Segue da lontano, per inerzia. Pietro è lì senza sapere il perché. Pensando a ciò che è successo, era meglio che lui rimanesse come gli altri dal cenacolo, rinchiusi. Peso gli altri, per carità, e anche il coraggio di uscire dalla porta. Però sai, piuttosto che rinnegare il maestro, era meglio che anche tu, Pietro, facessi meno lo sbruffone e stessi con gli altri. Apprezzo il fatto che lui è qua, però è qui che fa compassione. Perché dice di non sapere nulla, come la scimmietta che non vede, che non ode, che non parla. Non fa una bella figura. Pietro si comporta come un discepolo che si tiene a distanza di sicurezza da Gesù. Legge il Vangelo, ma senza troppo lasciarsi coinvolgere, senza troppo prenderlo sul serio, a distanza. Ascolta Gesù nell'omelia, però poi ci pensa lui a mettere i puntini su lei. Lo prende come oro colato, come Vangelo. Ci pensa lui a puntualizzare. Pietro è lì in mezzo ai servi, attorno al fuoco, come se Pietro appartenesse a questo gruppo di servi. In realtà sì, non è più con i suoi confratelli discepoli, è da solo. non è più con Gesù, lo segue da lontano. Si riconosce più un servo che un discepolo. E accanto ai servi è tolto il fuoco, più che non dietro a Gesù. Domande precise, risposte elusive. Dov'è che siamo? Siamo nel cortile del palazzo del sommo sacerdote. Nel palazzo c'è dentro Gesù che sta per essere accusato. E Gesù non so come avrà risposto a quelle accuse. Fuori dal palazzo, nel cortile, c'è un discepolo, Pietro, che anche lui viene accusato. Ma anche tu sei uno di loro. E sappiamo come risponde Pietro. Una donna, una serva, dice: ma anche tu sei un suo discepolo. O donna, non lo conosco, non so chi sia. Altro che appartenere a Gesù come suo discepolo prediletto, al quale ha dato le chiavi del regno perché confermasse i discepoli nella fede. Non so neanche di chi parli. Di chi stai parlando? Di Gesù. Chi lo conosce? Egli afferma di non avere niente a che fare con il rabbi appena arrestato. E Gesù infatti gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato, cioè misconosciuto, non so chi sia, per tre volte. Nemmeno di fronte a una serva ha il coraggio di confermare la sua fede. Come fai a essere testimone di fede tu, Pietro, dinanzi all'imperatore durante una persecuzione, se misconosci la tua fede, la tua appartenenza a Gesù, di fronte a una serva che lì a scaldarsi al fuoco? Dicono: anche lui era con lui, anche questi era con lui. Notate il verbo era al passato. Infatti non è più un discepolo, è più un servo che si dissocia, che si è dissociato, che non un discepolo. È stato un discepolo. Prima una donna, poi un altro e poi ancora un altro, a breve distanza, in pochissimo tempo, mezz'ora circa tra un intervento e l'altro. Non lo conosco, dice Pietro, perché Pietro non la pensa più come Gesù. Ha idee ben diverse, ben diverse. Pietro si aspettava un altro Messia che restaurasse il regno di Israele, che facesse un'altra fine, fine di vittorioso, di restauratore, non che facesse quella miserevole fine. Veramente Pietro non conosce più Gesù. Non ce ne intendiamo più tra me e te, non c'è più intesa. Poco dopo un altro lo vide e disse: ma anche tu sei uno di loro, cioè dei discepoli, sei uno dei discepoli. Risposta negativa: o uomo, non lo sono. Misconoscendo la tua appartenenza a Gesù, non lo conosco, poi vieni anche a dissociarti dai tuoi compagni. Rinnegare Gesù significa anche rinnegare prima o dopo anche i tuoi fratelli, il tuo prossimo. Infatti non conosce Gesù, non appartengo, non sono uno di questi. Quando rinneghi Dio, non ti limiti a rinnegare Dio. rinneghi anche tutte le cose che da Dio provengono e che da Dio traggono ragion d'essere, motivazione. Non si rinnega soltanto Gesù, si rinnega anche i suoi amici, anche i suoi doni, si rinnega anche te stesso, che sei uno dei grandi doni che Dio ha dato. Un terzo personaggio, anche questo senza nome, un altro dopo mezz'ora disse: ma anche tu sei di loro, tu infatti sei un Galileo, lo si capisce dall'accento. O uomo, non so quello che dici. Gesù ha misconosciuto di conoscere Gesù, ha misconosciuto, ha negato di appartenere al gruppo dei discepoli, misconosce anche se stesso, misconosce anche le sue radici galilaiche. Ma sai che sei un Galileo? Guarda, e l'accento è quello. Non so quello che dici. Quando si rinnega Gesù, si misconosce Gesù, si rinnega e si rimisconoscono anche i fratelli, anche la tua stessa vita, anche la tua identità. Se misconosci tuo padre, misconosci anche te come figlio di quel padre. Misconosci la tua identità di figlio, la tua identità di fratello, perché lui è un padre nostro, di noi. Quando tu dici di non conoscere Gesù, di non riconoscerlo più, dici anche che non conosci più te stesso. Non riconosci più te stesso. Non sai chi sei. Non ti conosci. Come puoi governare la tua vita se neanche ti conosci? Come puoi volerti bene se neanche ti riconosci? Petro veramente è una persona isolata, che non conosce nulla. Altro che confermare i fratelli nella fede, ha toccato il punto più basso della inesperienza, della non conoscenza, della totale solitudine. Solitudine che è tale perché lui ha radiato tutti gli altri, allontanandoli da sé. In quell'istante canta il gallo. Accade qualcosa. Accade qualcosa di nuovo. In quell'istante. Quando si vuole indicare un avvenimento importante, si dice in quell'istante, oppure oggi è accaduto. È un presente che viene fatto emergere, perché ciò che sta accadendo dà a questo presente, a questo istante, a questo oggi, una valenza particolare. In quell'istante il gallo cantò. Passo oltre. Gesù esce dal palazzo, ormai giudicato, ormai percosso, sta per essere accompagnato verso il Calvario. E ovviamente, uscendo dal palazzo, passa per il cortile, dove c'è appunto Pietro, gli altri segni, il fuoco, eccetera. Bello. Il Signore allora si voltò. Non ha chiamato Gesù, ma il Signore. È appena stato giudicato, flagellato, incoronato di spine. con un manto da burla e un povero disgraziato. Il Signore, il vittorioso. Il Signore allora si voltò. Stava andando verso un'altra direzione, ma lui si converte, si gira, si volta verso Pietro. Lo fissa con lo sguardo. A quello sguardo voluto da Gesù, lui si voltò per fissargli lo sguardo. A quello sguardo inaspettato da parte di Pietro, Pietro prende coscienza, si ricorda delle parole che il Signore gli aveva detto. Non gli è bastato il canto del gallo come segno che l'avrebbe rinnegato 3 volte. Gli occorre quello sguardo perché prenda coscienza della verità, e cioè che quando il gallo canterà la prima volta io lo avrò già rinnegato per 3 volte. In quell'istante Gesù e Pietro prese coscienza delle parole, si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto, e pianse amaramente. Vi leggo alcune riflessioni che trovate anche sul vostro foglio. È solo dopo essere stato guardato da Gesù che Pietro riconosce la gravità del suo gesto e prende coscienza con orrore delle sue parole. Lo sguardo di Gesù su Pietro può sembrare carico di rimprovero e di amarezza. In realtà è proprio questo sguardo che salva Pietro. Gesù non dice parole, non compie gesti di stizza, di disprezzo, di vendetta. Non c'è rabbia da parte di Gesù, solo uno sguardo. Siccome prende coscienza e piange, è uno sguardo pieno di amore, uno sguardo che ripesca l'apostolo dalle acque oscure della disperazione e dell'autodistruzione e lo risolleva, lo ripesca dal basso in cui è caduto. 3° rinnegamento: non conosco, non so, non so, e lo riporta a galla. Allora si ricorda, prende coscienza, sa chi è Gesù per lui e chi è lui per Gesù. Si riconosce grazie allo sguardo di Gesù e riconosce chi è Gesù grazie a questo stesso sguardo. È quello sguardo, non tanto il canto del gallo, che riporta alla memoria di Pietro le parole di Gesù, profezia del tradimento e annuncio del perdono. Senza quel gesto volontario del suo Signore, Pietro si sarebbe definitivamente perso. Nel momento in cui lo sguardo di Gesù su Pietro si posa su Pietro, questi ricorda le parole che il Signore gli aveva detto. Che cosa avrà capito Pietro da quello sguardo? Quello sguardo gli avrà detto: Pietro, non sei solo. Io sto dalla tua parte. Ti sto fissando con amore. Rialzati. Ricorda ciò che io ero per te, ciò che tu eri per me. Infatti lui, dal profondo della sua disperazione, prende coscienza, si riprende, si rialza, prende coscienza, si ricorda. piangere amaramente, perché appunto prende coscienza della sua caduta. In questo istante, in questo pianto amaro, noto che Pietro sta vivendo una nuova conversione. In cosa consiste questa nuova conversione? Consiste nel fatto che non è più l'amore di Pietro che salverà Gesù, ma è l'amore di Gesù che salva Pietro. Io andrò in paradiso, se ci andrò, spero di sì, non perché io ho amato Dio. Per il mio amore verso di Lui andrò in paradiso, mi salverò. Il mio amore per Dio mi salva. Andrò in paradiso, se ci andrò, spero che ci andrò, per l'amore che Dio ha avuto per me. È l'amore di Dio per me che mi salva, non è l'amore mio per Lui che mi salva. Capite la differenza? Cosa? Ma ci penserò io a salvarti, io andrò in prigione con te, io affronterò la morte con te, io ti salverò, perché io ti voglio bene, io ti difenderò. Ora capisci che l'amore di Gesù per lui, visto che lui mi ha detto che neanche lo conosceva, ora capisce, ecco la nuova conversione, che l'amore di Gesù per lui che lo salva, che lo rialza. A me fu comandato, come comandamento nuovo, di amare Dio con tutto me stesso. Ma che amore vuoi che possa dare io per Dio? Al massimo posso dare un po' di amore a Dio come risposta, questo sì, al grande amore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze che Dio ha per me, perché Lui ha dato tutto se stesso per me. Perciò il mio compito non è quello di amare Dio, ma di lasciarmi amare da Dio, lasciarmi guardare da Dio. È questo sguardo che poi metterà in moto il mio animo, lo trasformerà, mi consentirà di piangere amaramente e di confermare i miei fratelli nella fede. Questa è la vera conversione. La vera fede non è che io rimanga saldo, ancorato a Dio. La fede è credere che Dio è fedele con me. Non mi tradisce, Lui non mi tradisce, Lui mi è fedele. Credere non nella mia fede in Lui, ma credere nella fedeltà di Dio per me. Chi ha fede è Dio, io sono fedele, eterna è la sua misericordia. Io sono fedele a tempi alterni, a giorni alterni, un po' su, un po' giù, cosa vuoi che sia. Ma posso giurare sulla mia fedeltà? Mi conosco? Sì, ho buone intenzioni, per carità. Dico più di quanto non sappia fare, ti salverò io, andrò in prigione, morirò per te. Sì. Sono chiamato non tanto a rinnovare la mia fede in Dio, quanto a rinnovare la mia certezza che Dio sì è fedele a me per sempre. Cioè riscoprire non tanto il mio amore per Lui, quanto scoprire il suo amore per me. Non tanto misurare e compiacermi della mia molta fede in Lui, quanto essere riconoscente e stupito per la sua eccessiva fedeltà a me. Cosa che noi quasi mai facciamo. Noi pensiamo alla nostra fede, al nostro amore per Dio. Sì, ti è richiesto,
perché la fede è un legame a due, certo. Se lo sposo è legato alla sposa, è legato alla sposa, anche la sposa è legata allo sposo. Ma chi salva è lui? Tu sei un salvato. Sei legato da legami di salvezza, ma è lui che salva, è lui che tiene la corda.
La storia di Pietro dimostra, e tutti gli evangelisti l'hanno raccontata, ma perché voi la raccontate? È il vostro capo. Ma la scondete, no? Chi poi vi obbliga a scrivere questo fatto così personale, così esclusivo di Pietro? Lasciate perdere, no? Non passate alla storia con alcune debolezze del vostro capo. Parlatene bene, no? Tutte e quattro raccontano questo fatto di Pietro. Pietro che, ripeto, a quei tempi era già un qualcuno. Che cosa capiamo noi dall'esperienza di Pietro? E poi l'esperienza del discepolo. Che la sua fedeltà, la sua fede, è incostante. Conosce alti e bassi. Perciò non avere paura a dire a te stessa e al confessore, a Dio, Signore, sai che ho poca fede io. Sai che mi sento come uno che ha poca fede, anziché non ha fede. Signore, aumenta la mia fede. Signore, come fai a fidarti di me se mi fido a intermittenza di te? Tutte e quattro raccontano l'esperienza di Pietro, che è l'apostolo per antonomasia, per dirmi, guarda che è tipico di ogni discepolo, dunque anche tuo, avere alti e bassi nella fede. Poter dire forse con sgomento, Signore, non ho più fede. Mi sento freddo. Ti seguo, ma da lontano. Non c'è più trasporto per te. È l'esperienza di Pietro, l'esperienza tipica di ogni discepolo. Tu però aggiungi, se io mi sento così, con questa fede traballante, che ha alti e bassi, è così incostante, ma tu anche in questo caso continui indefettibilmente ad avere fiducia. Questo è ciò che mi stupisce, perché fidarsi di uno che è affidabile è cosa normale, anch'io lo so fare e lo amo fare, ma fidarsi di uno, avere fiducia di uno di cui vedi una fede instabile, o tu veramente stravedi per lui, o tu hai un debole per lui, oppure come fai? Questa è la misericordia. Dare fiducia anche a uno che sembra non essere meritevole di fiducia, non più degno di fiducia. Ma questo lo può fare soltanto Dio. Perché soltanto Lui sa che il tuo peccato, la tua colpa, non è ciò che esprime la tua, tutta la tua realtà. Tu non sei peccato, tu hai commesso un peccato. Tu non sei un disastro, hai commesso un disastro. Ma la tua dignità è più grande del tuo peccato, del tuo fallimento. Tu sei molto più di quello che hai fatto. È Gesù che conosce la tua vera identità.
perché lui ti ha fatto. E siccome lui ti ha conferito una dignità altissima con il suo sangue, lui sa che il tuo peccato non esprime il tutto di te. Ecco perché lui continua ad avere fiducia in te, nonostante il tuo precipitare. È come quel medico che sa che tu hai una malattia molto, molto, molto seria, ma conoscendo tutte le potenzialità del tuo fisico, che ancora parecchi anticorpi, eccetera, dice: ma anche tu puoi guarire. Io ho fiducia che tu ce la farai a rialzarti, perché l'insieme, la tua dignità è più grande di questa attuale situazione parziale. Soltanto Dio lo può fare. Senza fare il perdonista, così il piacione, ma perché veramente conosce le cose. Appunto, io sono chiamato a rientrare nella mentalità di Dio. Io non conosco te come Dio ti conosce, ma siccome io mi fido di Lui, se Lui fa così con te, anch'io sarò misericordioso in questo senso, come Lui è misericordioso con te. Il cammino di fede di ciascuno conosce alti e bassi. Chiunque prenda sul serio la fede cristiana si accorge che ci sono momenti in cui affronta il cammino della sequela senza esitazioni. Vive la preghiera come il respiro stesso della fede. È disponibile ad ogni necessità, sempre pronto a dire di sì, senza campare facili scuse. E supera agilmente le difficoltà, perché sa contare nel Signore oltre che sulle proprie capacità. Ha passato quella fase di ebbrezza spirituale che tutti hanno avuto e hanno, poi si entra, da parte di chiunque, me di te, inesorabilmente, che ti piaccia o no, nella routine, la quotidianità. 50 anni che sono in convento, anzi di più, diventa sterile ripetitività. Cinquantesimo di matrimonio, è un po' diverso dal primo giorno di nozze. L'entusiasmo e la gioia prima si assopiscono, poi scompaiono del tutto. La vita si incarica di bloccare la fantasia e di freddare i sentimenti. Le dinamiche della fede subiscono un brusco arresto. La preghiera si trasforma in un impegno. Padre, non ho detto le preghiere del mattino e della sera. Mi ero promesso di dire il rosario di Međugorje invece. Prima la preghiera dava respiro alle giornate. Ora invece si è disposti a sacrificare la preghiera senza troppi problemi. Appena c'è un imprevisto, non posso pregare, non posso dire il rosario, e lo sanno. La disponibilità verso gli altri, che prima era totale, ora è periodica. Beh, dipende, vedo un po' se posso, se me la sento. È subordinata a mille condizioni. Tanti buoni propositi rimangono solamente propositi. La pigrizia assale ogni buona intenzione. Cos'è che mi tocca soprattutto di questa vicenda di Pietro? Ed è l'altro grosso insegnamento. Tutti noi, specie noi apostoli, prescelti, o perché credenti, o perché appartenenti a gruppi ecclesiali, o perché religiosi, o perché vescovi, noi credenti, prescelti, ci crediamo inattaccabili, specie nelle cose serie. Sappiamo di essere peccatori, ma nessuno si vergogna di confessare le frivolezze. ma noi ci sentiamo inattaccabili, impeccabili in certe cose che ci caratterizzano, che ci qualificano. Ma prima o poi, pur senza volerlo, può darsi che ci troviamo proprio fallimentari proprio in quel campo in cui pensavamo di essere i migliori, le persone esemplari. Guarda che Gesù ti ha guardato anche quando facevi schifo, perché ha avuto fiducia in te anche quando hai raschiato il fondo. Sei capace tu di avere fiducia in te, di guardarti in faccia con benevolenza, con speranza, anche quando tocchi il fondo proprio in quel campo in cui pensavi di essere esemplare, inattaccabile? Perché il peggior giudice sei tu, perché Dio avrà benevolenza, tanto lo sai, lui è Dio, sei tu che non hai benevolenza. Ma la benevolenza consiste in questo, nel dare fiducia all'uomo anche quando l'uomo tocca il fondo. Perché l'uomo ha più capacità di bene, di grazia, che non pesantezza di negatività, di sofferenza, di peccato. Perché se grande fu il peccato, ancora più grande è la grazia di Dio. Se grande fu la mia umiliazione, perché ho toccato il fondo proprio in queste cose in cui pensavo di essere, ritenevo di essere, presumevo di essere intaccabile, se anche grande è la mia costernazione, umiliazione, più grande ancora è la fiducia che Dio ha per me anche adesso. In questo consiste la misericordia. La misericordia riguarda due persone, Dio e te. Non ha senso che lui abbia misericordia di te se tu stessa non hai misericordia di te. Non ha senso. E allora qual è il punto fermo che io devo ricordare a me stesso? Non c'è peccato, non c'è fallimento a cui non possa seguire il perdono. È come dire, non c'è malattia, per Dio, a cui non possa seguire la guarigione. Al punto che per Dio, anche alla morte, che è la malattia più malata che esista, segue la risurrezione, la guarigione totale e per sempre. Per Dio. Ricordati che tu sei stato creato da un Dio per il quale non c'è peccato cui non segua il perdono. Non c'è morte cui non segua la resurrezione. Non c'è fallimento cui non segua la possibilità, la fiducia nella possibilità di riscattarsi. Non temere il peccato, il fallimento. Prima o dopo ti accadrà. Grande o piccolo che sia, ti accadrà. Poi grande o piccolo è tutto relativo molto spesso. Molto spesso. L'importante è che tu, in qualunque situazione, abbia in te quella fiducia che Dio ha per te e per l'uomo.
abbi in te quella misericordia che qualifica il cuore di Dio. Sia simile a tuo padre, vero figlio di tuo padre, il quale è misericordioso. E se il padre è misericordioso, anche il suo figlio sia misericordioso. Cioè, abbia fiducia della grazia che può operare grandi cose in te, anche in te che ti eri dichiarato ormai irrecuperabile. Misericordia sta per fiducia, sta per speranza di una guarigione anche nella situazione peggiore. Misericordia vuol dire guardare, valutare la vita con lo sguardo, l'esperienza, la sensibilità di Dio, che è grande. Simone, ho pregato per te, perché Satana sta per mangiarmi, perché la vita non sempre ti sarà facile e potrai indurti a cadere. Ho pregato per te, perché una volta ravveduto la tua caduta, tu possa confermare, rendere forte la fiducia dei tuoi fratelli. E più che pensare alla fede tua in me, pensa semmai maggiormente alla fede che io ho per te. Questa mia fiducia grande nei tuoi confronti sarà per te quella forza che non ti risparmierà le difficoltà, ma ti farà rialzare dopo qualunque difficoltà, anche la peggiore. Ora capisci quanto è motivo di giubilo, giubilare, anno giubilare, di letizia, di pace interiore, questa certezza che Dio ha misericordia. Non mi piace questa parola, che Dio ha fiducia in me. Che Dio fiducia in me. Misericordia è bella come termine. Dio sente nel suo cuore intimamente la mia prostrazione, il mio bisogno, la mia caduta. Dunque partecipa dentro di sé. Emotivamente si lascia scuotere dalle situazioni. Ma siccome appunto misericordia talvolta è confusa con l'insopportabile perdonismo che banalizza ogni cosa e peccato e guarigione, allora appunto preferisco misericordia come fiducia. Questo è il mio figlio diretto nel quale mi compiaccio. Ecco misericordia. L'avere fiducia, l'avere compiacenza, sentirmi, per me questo è un vanto, questo figlio è un qualcuno di cui vantarmi. Mi piace fare il padre di questi figli. Ecco, rinnoviamo in noi la voglia di credere, di gustare la misericordia che Dio ha per noi, la fiducia che Dio ha per noi. Perché ci servirà. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.